L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Antonio Blanco.
Non so chi abbia inventato la definizione di cantautore impegnato, oggi decisamente desueta, ma che negli anni 70 sottintendeva che quell'artista fosse impregnato di una forte fede politica, ovviamente spostata a sinistra. Ma so che se c'è un cantautore italiano a cui questa definizione è sempre rimasta appiccicata addosso, ancora più che a Guccini, questo è Claudio Lolli. Se ti piace Battisti, sei un fascista. Se ti piace Guccini o Lolli, sei di sinistra. C'è stato un tempo che si diceva così. Ed io, che voglio bene sia al primo che agli altri, da che parte sto? Lo scoprirò solo vivendo. Sono Antonio Blanco, ben trovati su Radio L1 e siate felici come gli zingari del disco di Claudio Lolli che stasera proverò a raccontarvi.
È vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce, perché la notte vince sempre sul giorno e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre più ragazzina, si fa correre dietro lungo strade senza uscita. È vero che non riusciamo a parlare, che parliamo sempre troppo. È vero, sputiamo per terra quando vediamo passare un gobbo, un 13 o un ubriaco, o quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio, obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate. È vero che i poeti ci fanno paura, perché i poeti accarezzano troppo le gobbe, amano l'odore delle armi, odiano la fine della giornata. Perché i poeti aprono sempre la loro finestra, anche se noi diciamo che è una finestra sbagliata. è vero che non ci capiamo, che non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero che abbiamo tanto da fare che non facciamo mai. Vero che spesso la strada sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Felici corrersi dietro a far l'amore, rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.
Permettete a questo sax con cui inizia e finisce la title track dell'album oggetto di questa puntata di Seven di entrarvi dentro, perché proprio questo strumento insieme agli arpeggi di chitarra costituisce una sorta di filo conduttore che ritornerà lungo tutto il disco. Un album che in nuce è costituito da una serie di composizioni di breve durata, idee fulminanti di parole e musica apparentemente slegate, e che Lolli in un primo tempo non accetta perché è troppo affezionato alle sue strofe brasseniane, almeno 5, con variazioni e ritornelli, che ne avevano fino ad allora caratterizzato la produzione artistica. Uno di questi frammenti attende da quasi 2 anni di essere tirato fuori dal cassetto dove lo aveva riposto. E una volta rispolveratolo con il titolo di Agosto, diventa questa seconda traccia del disco. Agosto 1974. Lolli è in vacanza con la fidanzata quando nella notte fra il 3 e il 4 il treno Italicus salta in aria. 12 morti e 50 feriti per una strage destinata, come le precedenti di Piazza Fontana a Milano, di Piazza della Loggia a Brescia e la successiva della stazione di Bologna, a costituire il nucleo di quei misteri d'Italia mai del tutto chiariti.
Agosto improvviso si sente un odore di brace. Qualcosa che brucia nel sangue e non ti lascia in pace. Un pugno di rabbia che ha il suono tremendo di un vecchio boato. Qualcosa che crolla, che esplode, qualcosa che urla, un treno è saltato. Che caldo, che fumo, che odore di brace. Non ci vuole molto a capire, è stata una strage. Non ci vuole molto a capire che niente, niente è cambiato. Da quel quarto piano in questura, da quella finestra un treno è saltato. Agosto si muore di caldo e di sudore. Si muore ancora di guerra, ma certo d'amore. Si muore di bombe, si muore di stragi, più o meno di stato. Si muore, si crolla, si esplode, si piange, si urla, un treno è saltato.
Collocata questa tessera, come accadeva con un puzzle con cui giocava da bambino, a Lolly viene facile attaccarvi subito la successiva e pian piano quei frammenti insignificanti iniziano a trovare la giusta collocazione in un'architettura più grande, finché non si ritrova tra le mani il progetto di un concept album. Per il titolo pensa a un film jugoslavo del 1967, una pellicola sugli zingari del regista Aleksandar Petrovic, che come scriverà molti anni dopo, ironizzando, era molto peggio della famigerata corazzata Potemkin maltrattata da Fantozzi. Per suonarlo, si rivolge al collettivo autonomo musicisti bolognesi che lui stesso aveva contribuito a fondare e dopo lunghi mesi di prove in garage amicali, il lavoro è finalmente pronto per essere portato in tour nelle piazze. Tra queste anche Piazza Maggiore di Bologna, dove dopo la strage dell'Italicus vennero allocate ed esposte per un rito funebre collettivo le bare di 10 delle vittime. In fila, sul sagrato di San Petronio, alla presenza tra le altre autorità anche del Presidente della Repubblica Giovanni Leone e del segretario della DC Amintore Fanfani, che la folla contestò fischiando. Quella che Lolly ha in testa al ritorno dei funerali è una filastrocca che la madre gli cantava da bambino. È facile come un gioco da bambino e associare alla lepre pazza della filastrocca l'assurdità alla quale ha appena finito di assistere. Con lui in quella piazza erano davvero in tanti ed insieme davvero forti. Il problema era solamente come farlo capire ai morti.
Piazza bella piazza, ci passò una lepre pazza, uno cucinò, uno se lo mangiò, uno lo divorò, uno lo torturò, uno lo scorticò, uno lo stritolò, uno lo impiccò nel mignolino che era il più vicino, più niente restò. Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza. Passarono 10 morti, i tacchi indegni degli ufficiali, teste calve politicanti, 1,5 metri senza le ali. Ci passai con la barba lunga per coprire le mie vergogne, ci passai con i pugni in tasca, senza sassi per le carogne. piazza, bella piazza. Ci passò una lepre pazza. Ci passò tutta una città, calda e tesa come un'anguilla. Si sentiva battere il cuore, ci mancò solo una scintilla. Capivamo di essere tanti, capivamo di essere forti. Il problema era solamente come farlo capire ai morti. Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza. Fu il giorno dello stupore, fu il giorno dell'impotenza. Si sentiva battere il cuore, di leone avrei fatto senza. Si sentiva qualcuno urlare, solo fischi per quei maiali. Siamo stanchi di ritrovarci solamente a dei funerali. Piazza, bella piazza, ci passò una lepre pazza. Ci passarono le bandiere, un torrente di confusioni in cui sentivo che rinasceva l'energia dei miei giorni buoni. Ed eravamo davvero tanti, eravamo davvero forti. Una sola contraddizione, quella fila, quei 10 morti.
Siete con Radio L1, io sono Antonio Blanco e vi sto raccontando Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli. Questa che state ascoltando è un'ennesima puntata di 7 tracce per una sera, il format prodotto da L1 Doc che propone una diversa, nuova, una prima occasione di ascolto di un album attraverso 7 dei brani che lo compongono. Dopo Piazza Bella Piazza, anche la quarta traccia di questo disco, Primo Maggio di Festa, ci colloca in una piazza dove tradizionalmente si svolgono le manifestazioni del Primo Maggio e che per Lolli rappresenta l'antica agorà, quella dove i greci facevano politica ma chiudevano anche i loro affari commerciali, dove ci si ritrova con gli amici e dove si può sia fare musica che progettare rivoluzioni e, meglio ancora, progettare rivoluzioni con le canzoni. Ma quella di questa canzone è anche uno spazio piccolo, molto piccolo, come può esserlo la stanzetta di un ragazzo dove insieme ai raggi di sole entra anche una copia dell'Unità, quella che titola La vittoria del Vietnam illumina il primo maggio. Era il primo maggio del 1975 quando l'esercito di Hanoi entrava in Saigon liberando le ultime zone del sud e deponendo il governo messo in piedi dagli americani. Lo stesso giorno l'esercito Yankee lascia il Vietnam e un anno dopo, nel 1976, il Vietnam si proclama Repubblica Socialista.
Primo maggio di festa, oggi nel Vietnam e forse in tutto il mondo. Primo maggio di morte, oggi a casa mia, ma forse mi confondo. E che titolo rosso oggi sul Vietnam, e che sangue negli occhi della mia gente. Che cosa da niente oggi essere lì e morire senza sole del Vietnam. Sapore di morte oggi dal Vietnam, forse mio padre mi confondo. Sapore di sole oggi dal Vietnam, ma forse proprio il sole qui mi confondo. E confondo la testa col mondo e col Vietnam. Confondo i miei occhi, i tuoi. E che titolo rosso oggi sul Vietnam. Forse il tuo sangue mi confondo.
Quando Claudio Lolli scrive queste canzoni, ha 25 anni, non si è ancora laureato in lettere moderne e non ha ancora preso cattedra al liceo. Nella hit parade italiana si disputano le prime posizioni Domenico Modugno con Piange il telefono, Mal con Parlami d'amore Mariù, ci sono anche Kung Fu Fighting di Carl Douglas e Yuppidù di Celentano. Naturale che Claudio Lolli con i suoi testi e i suoi arrangiamenti non riuscisse a trovare posto nelle classifiche, anche se da lì a breve le nascenti radio libere gli avrebbero concesso spazio e voce nei loro programmi dedicati ai cantautori. Una certa critica superficiale afferma che Claudio Lolli ha avuto la sfortuna o l'incapacità di non riuscire ad accattivarsi le simpatie del pubblico. Ma siamo sicuri che non vi sia invece riuscito per una sua precisa scelta? Per restare cioè coerente con se stesso, le sue idee, le sue poesie? Nessun compromesso, è davanti una strada sempre in salita, cantando di anticlericalismo, femminismo, rivolta e disagio esistenziale e soprattutto fregandosene degli applausi della cara piccola borghesia. Al punto da aprire il secondo lato di Ho visto anche degli zingari felici con un brano come La morte della mosca. Un insetto insignificante e gracile che può essere schiacciato se stretto tra due polpastrelli e della cui agonia non importa a nessuno, come ai potenti non importa della morte dei deboli. Ma anche i deboli possono acquistare forza e dare fastidio ai potenti se si uniscono. Così La morte della mosca si trasforma in un'altra canzone politica e si conclude con la ripresa della filastrocca di una piazza, una bella piazza, una lepre pazza ed un mignolino che era il più piccino. È come sempre il sax a far da trade union con il brano precedente, cucendo una nenia che ne anticipa le strofe.
Oggi è morta una mosca, dopo aver volato tanti anni da sola, bassa bassa su un prato. Un prato non è mai abbastanza grande perché una mosca ci si perde, ritrova sempre il suo cespuglio, il suo dolce odore di merda. Le mosche procurano noia se volano a schiera unita, da sole non danno fastidio, si schiacciano dentro due dita. Oggi è morta una mosca, digrignando gli ultimi denti, subendosi l'ultima beffa. La morte appartiene ai potenti. Oggi è morta una mosca, oh mio Dio, che sfacelo, ronzare noiosamente, tanto lontano dal cielo. Oggi è morta una mosca, crack, ultimo colpo di ali, fortuna che noi siamo uomini, fortuna che siamo immortali. Oggi è morta una mosca, muriamola là nel suo alveare, insieme a tutte le altre, onoriamola con un piccolo altare. Almeno però non si perda il senso degli ultimi istanti. Alle mosche rimane la merda, il cielo appartiene ai potenti. Ci passò una lepre pazza, uno lo accarezzò, uno lo abbracciò, uno se lo baciò, uno lo consolò, uno tranquillizzò, uno lo rallegrò, uno molto lo amò, col mignolino che era il più piccino, la notte passò.
Pochi mesi prima la pubblicazione di quest'album, sulla Rai andava in onda uno sceneggiato di successo che nel titolo si interrogava su dove fosse Anna, la protagonista fantasma intorno alla quale ruotava l'intera storia. Una vicenda dai contorni nebbiosi che in parte rimane irrisolta, lasciando quindi gli spettatori incerti anche sul profilo caratteriale della donna. Nessun dubbio invece su chi sia l'Anna di Francia alla quale Lolli dedica quest'altra canzone.
Anna di Francia che arriva, Anna che ride, Anna che scherza, Anna che ascolta, che parla, Anna che chiede, vuole sapere come andremo a finire la sera. Anna la piazza ti ama come Anna racconta l'ultima Francia, come la grigia. Giorgia, com'era triste. Anna racconta un nuovo lavoro, sempre camicie, solo camicie. Anna ti sembra di essere pazza. Anna la piazza ti ama con me. Che mi porta via e vuole bere, vuole parlare, si infila in osteria. Forse stasera ha voglia di amore. Anna più bella che pazza. Anna la piazza ti ama. Come Anna troviamo tanti amici. Uno comincia. Discussione sono momenti quasi felici. Anna mi guarda, faccio il buffone. E dove sarà la cultura operaia? Anna che scuote la testa, che dice di no. Da sola, ti è già stancata di prenderci in giro, e Luigi Nono è un coglione. L'alternativa nella cultura non è solo ideologia, l'alternativa è organizzazione. Anna si arrabbia, basta parlare. Anna si alza, andiamo via, e mentre la strada mi fa perdonare, c'è Anna che brinda alla sua anarchia. Anna imprendibile, più di un momento. Anna dà un bacio alla piazza e poi se ne va. Sarò per te un orologio, il lampadario che ti toglie il reggiseno. Quando è tardi e notte e tu sei stanca e la tua voglia come il tempo manca. Non sarò per te un esattore di una lacrima 21 volte al mese. Non conterò i giorni alle tue lune per far l'amore senza rimborso spese. Non sarò per te solo lo specchio di una faccia che non cambia mai vestito. Non sarò il tuo manico di scopa travestito da amante o da marito. non sarò quel cielo grigio quel mattino, il dentifricio che fa pugni con il vino, non sarò la tua consolazione e neanche il padre del tuo prossimo bambino. Per questa volta almeno sarò la tua libertà, per questa volta almeno solo la tua libertà, per questa volta almeno la nostra libertà è la piazza calda e dolce di questa città.
Di Anna Lolli è innamorato, ma più che della persona, di ciò che rappresenta. È innamorato del suo spirito libero, della sua anarchia, della sua libertà. Anna incarna l'inafferrabilità di cui sanno essere capaci certe donne e delle donne il simbolo femminista di un'intera generazione. Anna arriva, ride, scherza, ascolta, parla, chiede e infine dà un bacio alla piazza e poi se ne va. Se ne va e nella sequenza delle tracce del disco che vi sto raccontando lascia il posto al compagno Togliatti, evocato da un comunista di un'altra generazione, convinto che per riunire la sinistra vecchia e quella nuova basti brindare con qualche damigiana di Albana, un vino bianco di Romagna che non si beveva dal 68.
C'è un compagno, altra generazione, che vuol bene ai matti, gira con un fazzoletto rosso e una foto di Togliatti, che alza sulla testa, che alza verso il cielo. Poi sparisce e dopo un po' ritorna con un camioncino, sopra un'apparizione strana, c'è una damigiana piena del suo vino. A quel vino ci mettiamo sotto come a una cascata, è così rosso anche se Albana non si beveva dal 68. Se ne va che ormai quasi mattino, sicuro della linea, la sinistra vecchia e quella nuova, Togliatti stai tranquillo, le uniamo con il vino.
Ho visto anche degli zingari felici, resta il più grande successo commerciale di Claudio Lolli. Prima di inciderlo, Lolli e i suoi amici del collettivo autonomo lo portano in giro per diversi mesi e lo suonano come fosse un'unica lunga ballata di 45 minuti, ogni volta impreziosendolo con nuovi passaggi ed inserti. A lui basterebbe anche così, ma alla fine cede alle insistenze della sua casa discografica e accetta di pubblicarlo a condizione che se ne fissi anche il prezzo. Prezzo popolare di sole 3.500 lire contro le consuete 5.000 di allora. Per concluderlo, Lolli pensa di aggiungere quattro strofe alla traccia iniziale, la title track, ritornando sulla metafora degli zingari felici, anticonformisti, utopisti e come lui ribelli in servizio permanente effettivo. E lo fa ispirandosi alla cantata di un fantoccio lusitano, un testo del drammaturgo tedesco Peter Weiss che lo aveva colpito e che lui rielabora liberamente. Ne viene fuori questo finale che nel 2008 Luca Carboni e Riccardo Sinigalli hanno ripreso per inciderne una cover.
Siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria, noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. E non ci capiamo, e non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, vero? E abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per te. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.
Si sente dire spesso che certi cantautori come De André, De Gregori, Vano Fossati, Guccini meriterebbero di essere inseriti nelle antologie scolastiche studiate alla stregua dei più grandi scrittori e poeti, perché capaci, attraverso i loro testi, di esplorare i meandri delle umane emozioni e così di offrirci spunti di riflessione introspettiva e filosofica. Tutto ciò vale senza dubbio anche per Claudio Lolli, che al momento ha solo ricevuto un tardivo riconoscimento nel 2017, quando gli venne assegnata la targa Tenco e di cui stasera vi ho raccontato il quarto album, Ho visto anche degli zingari felici. L'anno dopo, a 68 anni, da tempo malato di cancro, sarebbe morto dopo un improvviso malore. Questo capitolo di Seven si chiude qui, ma se volete potete riascoltarlo in qualsiasi momento in formato podcast dalla libreria del nostro sito web o da Spotify. Sono Antonio Blanco, sono stato bene in vostra compagnia e vi do appuntamento ad una prossima volta, sempre su Radio L1, per una nuova puntata di Seven, 7 tracce per una sera.
Avete ascoltato?
Seven, 7 tracce per una sera.